Benvenuti e bentornati su Suprema Corte. Oggi parleremo di diritto dello spazio e in particolare della sindrome di Kessler e il fenomeno dei detriti spaziali, che chiameremo space debris. E per chiarezza espositiva, nella dottrina internazionalistica si accetta la definizione space debris come tutti gli oggetti fatti dall'uomo, inclusi frammenti e relativi elementi, nell'orbita terrestre o rientranti nell'atmosfera che non siano più funzionali. Bisogna dire che lo spazio extraatmosferico, cioè l'universo come noi lo intendiamo, inizia da una linea che si chiama linea di Kármán, ovvero una linea immaginaria posta a 100 km sul livello del mare, oltrepassata la quale i veicoli non possono più mantenere quella portanza, quella forza solo con l'aria, ma necessitano di ulteriori supporti per poter viaggiare. Ok. Ecco, soffermandoci invece sulla sindrome di Kessler, dobbiamo dire che c'è proprio il pericolo tangibile dell'avverarsi di questa sindrome, la cui manifestazione precluderebbe all'umanità intera di accedere allo spazio extraatmosferico, tale da rendere vana l'elaborazione dottrinale del principio di patrimonio comune dell'umanità, cioè di quel principio che, di cui parlavamo in precedenza, volto a tutelare al massimo l'universo, lo spazio extraatmosferico. Più precisamente, nel tentativo di rendere ancora più chiaro forse il possibile pericolo della mancata mitigazione dello space debris, la sindrome di Kessler consiste nell'avverarsi di uno scenario drammatico, secondo cui le collisioni fra debris potrebbero precludere tutte, e dico tutte, le telecomunicazioni e catapultare l'umanità nell'epoca pre-rivoluzione industriale. Ancora meglio, Kessler prevedeva che il volume dei detriti spaziali in orbita bassa intorno alla Terra sarebbe presto diventato così elevato da provocare reazioni a catena generate da collisioni multiple tra i detriti stessi che, nell'ipotesi peggiore, ci potrebbe intrappolare sul nostro pianeta, rendendo impossibili ulteriori missioni spaziali e il funzionamento stesso delle comunicazioni satellitari. Quindi niente internet, niente Netflix. A titolo informativo, per dare contezza al lettore, o in realtà dell'ascoltatore, della probabilità del verificarsi di una tale situazione, bisogna rilevare che nell'orbita bassa vi sono più di 25.000 oggetti spaziali che viaggiano ad una velocità compresa fra i 25 e i 36.000 km orari, cioè 25 e 36.000 km orari, non 100 km orari. Il rischio è la possibile interferenza con le radiocomunicazioni e con l'osservazione astronomica da Terra della Terra. Il rischio è che si produca un circolo vizioso, un effetto a cascata. Quando si raggiunge una determinata massa di space debris, il numero di frammenti presenti in orbita potrebbe produrre una quantità di collisioni tali da moltiplicare all'infinito il numero di frammenti e non ci si fermerebbe più. Nell'ultima decade, infatti, ci sono stati due eventi significativi. Nel gennaio del 2007 la Cina ha lanciato un missile che ha distrutto un proprio vecchio satellite meteorologico. La Cina ha fatto ciò per sperimentare un'arma antisatellite. È successo ad un'altitudine di 850 km in una zona pericolosa, considerata l'orbita bassa, tanto che nel 2008 gli Stati Uniti hanno catalogato 2.700 frammenti di debris riconducibili a questo esperimento. Il 10 febbraio del 2009 poi si è verificata una collisione fra due oggetti spaziali interi ad un'altitudine di circa 800 km tra il satellite Iridium 33 e il satellite russo Cosmos 2251. A luglio 2011 gli USA hanno catalogato più di 2.000 grossi frammenti di debris provocati da questo incidente. Ecco, a fronte del fenomeno dello space debris, i problemi dal punto di vista giuridico derivano da una inadeguatezza delle norme vigenti sia per prevenire il fenomeno del debris stesso, sia nella riparazione del danno causato dallo stesso, perché in base al trattato sullo spazio, che abbiamo visto nella puntata precedente, uno Stato è responsabile solo per le proprie attività spaziali nazionali. La mancanza di norme giuridiche in ordine allo space debris è facilmente quindi intuibile. Bisogna dare atto però che in seno al sottocomitato giuridico ANCOPOS, che sarebbe di fatto il comitato che governa l'uso pacifico dello spazio extraatmosferico delle Nazioni Unite, e si compone di due sottocomitati, uno scientifico e uno giuridico. Proprio questo sottocomitato nel 2007 ha approvato un piano triennale di lavoro che ha condotto poi alla risoluzione delle Nazioni Unite, la cosiddetta Guidelines on Space Debris Mitigation, grazie al lavoro in seno proprio all'Inter-Agency Space Debris Coordination Committee. La risoluzione ha una funzione duale. La prima, sotto il profilo prettamente scientifico, è quella di prevenzione e mitigazione dello space debris. La seconda, di carattere giuridico, è rappresentata dalla rilevantissima quanto ardua elaborazione di un sistema legale di sviluppo sostenibile dello spazio extraatmosferico. Poi su Instagram pubblicherò anche la fotografia della proiezione che Kessler fece rispetto a questa sindrome, e vi mostrerò quanto la Terra è totalmente avvolta dai satelliti. Tornando appunto alle linee guida, agendo su livello internazionale, di diritto pubblico internazionale, l'instaurazione di un regime legale per lo space debris incontra l'attrito dei governi nazionali, poiché l'adesione da parte degli stati che esercitano attività spaziali a un trattato come questo qua comporterebbe l'assunzione di vincoli giuridici stretti e notevoli costi finanziari aggiuntivi rispetto alle attività spaziali. Ecco, premesso questo, mi pare sia evidente la miopia dei governi umani quando una soluzione al problema la si ha proprio sotto gli occhi. Infatti, demandare anche totalmente all'agenzia di cui parlavamo prima la risoluzione, la mitigazione e l'elaborazione di un regime giuridico per lo space debris sarebbe un esercizio saggio e utile della logica. Infatti, l'attività di elaborazione giuridica del fenomeno viene meglio affrontata nella sopra citata Inter-Agency di cui prima, in seno alla quale l'elemento politico viene interamente degradato affinché le soluzioni giuridiche siano figlie di visioni scientifiche laiche. Cioè, di fronte alla possibilità di una catastrofe che si verifichi dello scontro dei detriti, i politici dovrebbero lasciare il passo agli scienziati e ai giuristi nell'elaborare questo sistema legale di coordinamento. Ecco, questa era Suprema Corte.